vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Le 21:01 di questa domenica 27 aprile 2025. Questa è Radio Onda Rossa, questa è la dita nella presa. Andremo ad aprire e a chiudere il palinsesto in diretta di questa domenica per la radio, che invece ha mandato per il resto della giornata la staffetta radiofonica per la Palestina, aperta sì alle 8:30, proprio con degli interventi registrati da questa radio. Con la nostra solita puntualità inizia la trasmissione che vi parla di tecnologia, inizia quindi le dita nella presa. Veniamo chiaramente come radio, lo si può sentire nel palinsesto, un po' dal ponte che alcune persone hanno colte, per questo mancano dei pezzi di palinsesto, ma dall'altra anche da delle giornate di mobilitazione che ci hanno visto in piazza. E del resto quella che state ascoltando è una radio autogestita e autofinanziata, e quindi autofinanziatela. È iniziata anche la campagna di radioabbonamento, che conta su di voi per poter rimanere indipendenti senza sponsor. Trovate tutti i nostri contenuti sul sito ondarossa.info, oltre che naturalmente in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, oppure in DAB nelle province di Roma, Terni e Perugia. A proposito di pazzi festeggiamenti, in effetti anche noi abbiamo saltato la domenica scorsa, ma invece confermiamo la nostra presenza per la prossima, così se chi all'ascolto avesse questo dubbio e volesse magari programmare la sua vita in funzione delle puntate della dita nella presa,
oppure sta semplicemente mettendo crocette sul calendario cercando di capire se c'è un senso in tutto ciò, oppure
tu dici
un senso nascosto, se stiamo complottando qualcosa,
cioè tipo a Beautiful Mind si mette lì, osserva i pattern.
Pattern, esatto, sì. Esatto.
Se tu trasformi una settimana in uno 0 in 1 in base alla nostra presenza, no? E interpreti tutto questo in EBCDIC,
sì.
No? Dopo esce fuori un messaggio segreto che ritiene la presa con un piano decennale, sta piano piano mandandovi.
Con una certa lentezza, però arriverà.
Pensa che c'è chi dice che i modem telefonici andavano lenti. Beh, allora, quando sono le 21 e 5 minuti, io direi che possiamo anche entrare nei veri argomenti di questa puntata, che è una puntata, io direi, del tutto speciale, perché io ho fatto, naturalmente come potete immaginare, io scrivo prima, no, proprio il copione della puntata, parola per parola, con tutte quante le pause, le battute, le canzoni, e io quindi stimo in base al fatto che...
Soprattutto le canzoni.
Soprattutto le canzoni, e io quindi stimo che secondo me noi in questa puntata diremo la parola social media meno di 12 volte. Questa è...
Forse.
Beh, questa è una stima che io faccio, naturalmente, però è comunque una stima che mi sento di fare, che secondo me può rincuorare le persone che sono all'ascolto, che immagino in cui convivano due profonde opinioni che loro possono avere su questa trasmissione.
Io ritengo che invece noi possiamo sparare ancora più in alto.
Sì.
Possiamo fare un commitment.
Sì. Prendiamoci un impegno.
Possiamo dichiarare
un contratto con gli ascoltatori.
Che in questa puntata non nomineremo i DNS?
E lo hai appena fatto, e quindi noi abbiamo perso questo impegno. Possiamo dire che d'ora in poi non lo faremo più.
Che c'entra?
Insomma, d'ora in più non lo faremo più.
Che sarebbe tipo la prima volta, tipo nel
2025.
Ultime... Esatto, il 2025.
Sarebbe la prima volta nel 2025. Io percepisco la tua frecciatina. Rimango però della mia convinzione che secondo me chi ci ascolta si polarizza tra due principali opinioni, cioè quelle che noi parliamo sempre delle stesse cose, e però pur tuttavia, questo non smentisce il fatto che noi parliamo delle cose più astruse e non stiamo proprio nel nostro, di quello di cui forse questa trasmissione dovrebbe parlare, se rispettasse ciò di cui si dovrebbe parlare, che penso che sia, diciamo, tipo il digitale e magari, che ne so, anche quella cosa che se io la dicessi tu perderesti la scommessa e cose del genere,
che non è assolutamente una piccolissima parte.
Che non è assolutamente una piccolissima parte. Noi invece, siccome abbiamo un'idea ampia di tecnologia, ma un'idea ampia anche di hacking, e ci sembra che in generale la tecnologia e il modo in cui rapportarsi ad essa vada raccontata in questa società, a tutto tondo ci piace parlare della qualunque, questo è un po' la verità. Però a volte abbiamo anche nella qualunque, non è che soltanto le spariamo in base a come ci svegliamo, o meglio, sì, ma come ci svegliamo per le stagioni intere.
Sì, infatti va per stagioni, perché per esempio, non so se avete notato, noi siamo stati tipo una stagione, la stagione scorsa, una delle parole più comuni era probabilmente binario.
Binario, certo, stavo pensando ai binari quelli informatici.
No, ma quando mai?
No, quell'altro binario, quell'altro quello binario traversina.
Mentre sì, ultimamente non abbiamo praticamente parlato più da mesi.
Abbiamo parlato di una cosa che se io la dico poi tu perdi la scommessa.
Esatto.
Sì.
Questo era solo l'unico modo per costringerti a non nominarlo ogni 5 minuti.
Vabbè, se sei contento di vincere le scommesse in questa maniera, allora potrai avere queste scommesse. A proposito di scommesse, come dire, c'è chi scommetteva che l'Europa nel giro di pochissimo tempo, decine di anni, ma lo diceva tanto tempo fa, quindi ormai diciamo rimangono mesi, pochi anni a disposizione, avrebbe raggiunto importantissimi obiettivi ambientali di decarbonizzazione e di avere una economia del tutto pulita a impatti zero, con una percentuale altissima di energia rinnovabile e anche con un mercato circolare, che così tu mentre ripari gli oggetti li utilizzi, magari nel frattempo generano anche un po' di energia, non solo ne consumano di meno ma te ne danno anche di più, e noi saremmo potuti tornare ad essere questa culla della civiltà da difendere militarmente, come ci insegnano, una culla della civiltà ricca di arcobaleni e paradisi fatati. Questo diciamo che siamo noi, si diceva che nel 2030 grandi cose, ora il 2030 non è ancora arrivato.
In realtà devo fare una correzione ancora più archeologica.
Sì.
C'era un periodo in cui si diceva che nel 2030 sarebbe finito il petrolio.
È vero.
Cioè, nel senso che si dava per scontato che, quindi per quello là, diciamo, non è avvenuto.
Non è ancora arrivato il 2030, però ti posso dire anche che quello sì che sarebbe stato un metodo per ridurre bruscamente
quello del petrolio. Avrebbe risolto, ma non lo so che con certi politici l'avrebbe risolto oppure no.
Non lo so.
Avuto le macchine con la cassa di carbone invece del bagagliaio.
Questo probabilmente. Sì, giusta la riflessione che ci fai.
Però quello che è venuto fuori è che noi, diciamo, siamo stati l'Europa In un certo senso l'Occidente tutto, ma con l'Europa in particolare, sì. Nel periodo del 2000, sostanzialmente 2000, post 2000, era visto come quello più dedito all'ecologia, alla difesa dell'ambiente. Certo, ovviamente stiamo parlando di una lotta ovviamente sempre tra governi, quindi certo. Fino a un certo punto
dedito all'ambiente,
però comunque diciamo, confrontando tra i vari modi di approccio alla questione, quello europeo sembrava quello più avanzato. E anche fino a tempi recenti, che c'era il progetto per la decarbonatazione dell'economia per superare i combustibili fossili, eccetera, quello europeo era quello sicuramente più avanzato.
Sì. Sì, chiaramente l'Europa stava investendo molto, se vogliamo, su questa fase di rinnovo del capitalismo, perché poi non è che bisogna essere ingenui, ma comunque puntava molto su questo e poi chiaramente lo infiocchettava anche con una retorica ambientalista un po' all'acqua di rose. E questo era quanto. E quindi, come dire, no? E possiamo anche dire che non è che poi non sia vero che ha investito in questa fase di rinnovo esplicitamente e implicitamente. Cioè, quando parlo di implicitamente, penso anche, ad esempio, a come da un certo punto di vista non abbia difeso il suo settore automobilistico. Quindi non so se è stata una scelta cosciente, comunque è un fatto che il settore automobilistico è in grossa crisi proprio rispetto, no, all'avanzata dell'elettrico. Più esplicitamente ci ha proprio messo i soldi per la costruzione, ad esempio, di parchi eolici e parchi solari, delle cui pure problematicità tante volte abbiamo parlato anche da questa radio, perché naturalmente non è che una transizione è un fenomeno che ti porta per l'appunto dalla bruttura alla completa
soprattutto
felicità,
soprattutto quando la transizione è interpretata come faccio sconti di tasse o finanziamenti a gruppi industriali perché facciano delle cose e comunque traggano profitto da queste cose. Certo. Giustamente, diciamo, puoi avere un ragionamento che cioè un effetto, l'effetto può essere sul meno peggio, non sul bello brutto, ecco.
Specie visto che la richiesta di energia in Europa non cala sostanzialmente.
Nel mondo in generale, diciamo che quella che sarebbe la soluzione principe, se vogliamo, per risolvere i problemi energetici, sarebbe quella di consumare energia in maniera oculata, perché ovviamente non consumare energia o consumarne poco o ridurla è una cosa, diciamo, molto aleatoria nel mondo in cui viviamo. Cioè, nessuno di noi vorrebbe spegnere gli ospedali per consumare meno energia.
Sì.
Però diciamo, tenendo conto che comunque noi siamo in una società energivora, però certo ci dovrebbe almeno evitare lo spreco o lo spreco di energia soltanto per futili motivi, non, diciamo. Chi ha memoria molto lunga e ci segue da molto tempo, noi molto tempo fa abbiamo fatto delle puntate in cui sostanzialmente andavamo a guardare i dati dei consumi energetici fatti dai data center, dai servizi online, accoppiati col fatto che praticamente la maggior parte del traffico online era fatta da video e, sì, cioè da cose di come dire di
e da video in qualità probabilmente sproporzionata rispetto a quelle che erano le implicazioni sociali.
Sì, sì, a quello che sarebbe stato
all'esigenza.
All'esigenza reale, diciamo. Quindi diciamo, stiamo parlando che il consumo energetico è cresciuto in maniera abnorme perché non si è mai scelto di fare un ragionamento su quando ha senso e quando non ha senso consumare energia e quanta energia ha senso consumare.
Certo, se tu mi vuoi governare il mercato, questo ti mette chiaramente, chiaramente le persone che sembravano soltanto democratiche, ma in realtà sono semplicemente dei sovietici. È chiaro che ogni tentativo di governare il mercato, la domanda, è assolutamente tabù nella società in cui viviamo. Per fortuna, proprio, diciamo, beh, tra i sovietici non si può dire nel loro caso, ma tra i sedicenti marxisti-leninisti sì, possiamo osservare quello che avviene in Cina, che per certi versi ci viene costantemente descritta come una società agli antipodi di quella europea.
Diciamo, filosoficamente agli antipodi. Una delle cose che si sente nella vulgata è che la Cina ha avuto il suo boom industriale. Uno dei motivi per cui la Cina ha questo boom industriale sono due. Una è la manodopera a basso costo, sì. E l'altra sono l'assenza di vincoli e normative, prime fra tutte quelle ambientali. Questo sì. Ovviamente non è essenzialmente vero, sì. Ci sono tanti altri motivi per cui la Cina ha avuto un'esplosione.
Anche perché la manodopera a bassissimo costo riguarda la fase, come sempre, le fasi iniziali del boom.
Esatto.
E dopo un po' anche i cinesi sono cresciuti.
Altri paesi che hanno una manodopera a costo molto più basso della Cina. Quindi, esatto. Diciamo, però dico nella vulgata si portano queste due motivazioni.
Sì.
Ora, una, quella della manodopera, diciamo, è parzialmente smontabile.
Sì.
Ne è stato l'innesco, ormai non è più così. Nel senso, ci sono paesi che hanno a costo molto più basso di quella, certo, cinese, tant'è che molte industrie cinesi che vogliono abbattere il costo della manodopera producono fuori dalla Cina,
certo,
in paesi dove il costo della manodopera è ancora più basso.
Sì.
E quindi questa cosa ormai non è più vera, è un elemento, sicuramente è un elemento che le distingue dalle industrie occidentali, cioè hanno un costo manodopera più basso rispetto a quelle occidentali, ma sì, certo non si può dire che il boom sia dovuto come pilastro fondamentale ormai a questo.
Sì, sicuramente non nella fase che riguarda gli ultimi 10 anni, quantomeno, che sono comunque delle fasi in cui la Cina cresce a delle velocità che in Europa assolutamente si guardano col binocolo. Sull'aspetto ambientale, in effetti, invece, lì, come dire, lì la questione è più complessa, anche perché, come dire, le immagini delle grandi città cinesi con, no, il cielo coperto dagli smog.
Sì, Pechino e Shanghai col cielo color grigio topo, sporco.
Certo, sono immagini non false,
non
quindi
false,
diciamo.
Sì. Sì, quindi perché la Cina, esattamente come nel caso della manodopera, per alimentare il boom ambientale, il boom industriale, ha, diciamo, oserei dire derogato, però è sbagliato, non ci hanno mai avute le norme ambientali all'inizio, sì, per cui sostanzialmente si sono appoggiati pesantemente a quello che c'era, siccome la Cina è molto ricca di carbone. La produzione di energia avveniva essenzialmente con le centrali a carbone. Se vi andate, sì, a guardare il rapporto tra carbone e altri, petrolio, metano in Cina, a tutt'oggi
è molto sbilanciato. Certo.
È molto sbilanciato, il carbone è dominante, molto, sì, più dominante che da noi.
Perché il carbone ne hanno una produzione interna, mentre invece del petrolio loro sostanzialmente lo importano. Penso ne abbiano anche una produzione,
sì,
però comunque di fatto
grosso,
lo importano.
Il grosso lo importano.
E questo fa sì che tanta parte delle industrie cinesi sia alimentata direttamente e indirettamente a carbone. Quando dico indirettamente, naturalmente mi sto riferendo all'energia elettrica, di cui una quota significativa è ancora prodotta dal carbone. Oh, che poi ricordiamoci, il carbone in Europa è un po' più un tabù, ma le centrali a carbone da queste parti non è che stiamo parlando di cose che sono scomparse chissà quando. Soltanto a due passi da Roma la centrale a carbone ha continuato a bruciare carbone fino a non tantissimi anni fa, direi meno di 10 anni fa, non vorrei sbagliarmi.
Più recentemente di 10 anni fa sicuramente era stata avviata, non so se ti ricordi, è stato un momento in cui quando ci fu la crisi ucraina,
esatto,
in cui si era diciamo, c'era stato il problema del blocco del gas che veniva dalla Russia. A un certo punto era stata riavviata, in realtà non credo sia, non sia andata mai in produzione, però siccome questi impianti ovviamente vanno avviati prima, era stata avviata perché c'era il rischio che fosse necessario utilizzarla.
Sì, e in generale in Italia ci sono ancora centrali a carbone attive, di cui alcune appunto non vengono praticamente mai alimentate a carbone, ma penso che ce ne sia anche una in Sardegna che sia davvero alimentata a carbone.
No, una in Sardegna è alimentata a carbone, esatto. Ma anche altre sono alimentate a carbone, che non usano il carbone, so che lo tengono spento, però esatto. In teoria se accendono le linee del carbone funziona,
esatto.
Funzionerebbe almeno se,
sì.
Perché in Italia abbiamo storicamente un problema di manutenzione, quindi diciamo funzionerebbe, ecco.
Esatto, e anche di questo ci piacerebbe parlare, ma in altre puntate e non in questa. Quindi diciamo il carbone sicuramente in Europa molto molto in calo, la fonte più inquinante direi di energia tra quelle usate in maniera consistente, praticamente quello Conti, diciamo sì, il nucleare, diciamo che è strano da questo punto di vista.
Poi ne parliamo del nucleare.
Esatto.
C'è da dire tra l'altro che il carbone in Europa, in alcuni paesi europei, era proprio quella più inquinante, perché sì. Di carboni ci sono diversi tipi di carbone,
certo.
Ci sono i carboni, quelli con maggior contenuto di carbono, tipo l'itantrace e l'antracite, che inquinano di meno rispetto ai carboni tipo la lignite. Ora ci sono paesi come la Germania che sono strapieni di lignite.
Esatto.
Infatti diciamo questa cosa viene descritta nel, cioè li guardate nel report, come hard coal e brown coal, cioè carbone marrone e carbone duro, perché quello duro è quello nero che è più ha un maggior contenuto in carbonio ed è meno tra virgolette inquinante, cioè adesso quando brucia fa meno sottoprodotti, ecco.
Sì.
E in Europa era molto inquinante, quindi solo il carbone tedesco era molto inquinante, quindi è stato uno dei traini alle eventuali transizioni energetiche. Alle prime transizioni energetiche è stata proprio quella di cercare di eliminare il suo consumo di lignite.
Sì. Insomma, tornando a quello che osservavamo sui trend generali e al confrontarli tra l'Europa e la Cina, quello che vediamo e che forse non riceve abbastanza visibilità è che in realtà la Cina sulle rinnovabili, per quanto non abbia una quota paragonabile a quella europea in quota percentuale, le quote assolute non ci interessano.
Le quote assolute hanno poco significato, perché non puoi confrontare la Svezia di 5 milioni di abitanti con la Cina di 1,5 miliardi di abitanti.
Ma nemmeno tutta l'Europa.
Tutta l'Europa.
Sono due contesti diversi. Ci dicono che le rinnovabili sono in una forte crescita e sono arrivati sostanzialmente a livelli che toccano quasi, anche sono leggermente ancora indietro, a quelli statunitensi, come livelli di frazione di energia nell'economia nazionale che deriva da fonti rinnovabili. E in tutto questo va pure detto che però tipicamente, poi dipende sempre dalle statistiche che trovi, ma molti in queste statistiche includono tra le energie pulite, benché non rinnovabili, il nucleare, su cui pulizia c'è moltissimo da dire, questa radio spesso l'ha detto, ma non certo soltanto noi, penso che in parte sia anche sotto gli occhi di chiunque, di cui l'Europa e gli Stati Uniti ne producono davvero molto. In realtà la Cina, pur avendolo comunque in crescita, non ha una quota molto grande che deriva dal nucleare, a meno del 5% dell'energia totale nel paese viene dal nucleare, percentuali quindi molto più basse dell'Europa, sì, che ha il 20% dell'energia che deriva dal nucleare.
Sì, diciamo che la Cina da questo punto di vista ha pagato il fatto che nei tempi in cui c'è stata l'epoca d'oro del nucleare, diciamo, in Europa, quando hanno cominciato a svilupparsi le centrali nucleari, la Cina non aveva una tecnologia nucleare, cioè aveva una tecnologia parzialmente fatta in collaborazione con l'Unione Sovietica, però quelli erano contemporaneamente i periodi in cui tra Cina e l'Unione Sovietica cominciavano ad esserci le spaccature, sì. Che poi quando le spaccature sono avvenute, la Cina è rimasta, diciamo, monca tra virgolette, nel senso con delle tecnologie nucleari sovietiche avviate ma non portate a termine, quindi diciamo poi c'è stata un'evoluzione locale che però non ha portato al fatto che il nucleare in Cina non è, diciamo, una fonte dominante.
Sì, quindi paradossalmente, pur avendo avuto la bomba atomica tutto sommato presto, lo sviluppo di energia civile, pur avendo avuto delle linee di ricerca comunque avviate, perché comunque la Cina ci ha puntato comunque su questo, alla fine la diffusione dell'energia nucleare è arrivata più lentamente in Cina. Quindi proviamo magari anche, no, a dare un'idea dei dati che possiamo osservare tra di noi. Ad esempio, un dato, no, molto significativo è il fatto che la Cina attualmente ha il 30% dell'energia elettrica, che medio, che però raggiunge picchi anche più alti, perché l'energia elettrica, l'energia, 30% dell'energia elettrica in media è data dalle rinnovabili. Questo valore oscilla, perché in genere i valori che vengono da rinnovabili tendono ad oscillare, perché soprattutto l'energia eolica, ma anche l'energia idroelettrica, tendono ad avere dei fenomeni stagionali.
Sì, e anche quella solare, ha una, diciamo, certo, una frequenza di variazione più stretta, però
qual è il giorno?
Sì, qual è il giorno, però comunque diciamo ci sono queste oscillazioni, che se voi le sovrapponete, tra l'altro, con le oscillazioni del consumo, ci sono momenti dell'anno in cui si consuma di meno, no? Che per indicare sono quelle che non esistono più, le mezze stagioni, cioè, perché certo, generalmente
in inverno
ci metti i riscaldamenti e quindi diciamo consumi energia per quello, in estate ci mettono i condizionatori, sì, e quindi si consuma energia per quello, quindi diciamo i picchi di minor consumo di solito sono quando si sta bene.
Poi tu mi dici che la cosa che non ci sono più mezze stagioni era una lamentela da ascensore relativa
al consumo energetico,
all'efficienza in diminuzione.
Sì.
E io che l'ho sempre così
bistrattato. C'è da considerare una cosa, tra l'altro, che è una cosa interessante, che prima i picchi di consumo energetici minori erano in estate.
Certo, quando non c'erano i condizionatori, erano diffusi.
Poi hanno inventato i condizionatori, sì, sono diffusi i condizionatori.
Sì, che come ci ha insegnato Draghi, sono il contrario della pace.
Esatto.
Questo, diciamo così, il dato vuol dire appunto 30% è un valore medio, perché hanno queste fluttuazioni. Si guarda i grafici, è sorprendente, ma lo vedi.
Infatti
proprio
la notizia che c'è stata recentemente è che la Cina in un momento ha superato il 50% dei rinnovabili. Che è un dato simbolico, il 50%, perché è la metà. Ora, ovviamente, in un momento, cioè nel senso che sì, c'è stato un momento in cui, però in realtà la media è 30. Questa cosa del momento in Europa si è raggiunto molto tempo fa, cioè anni e anni fa la Germania ha avuto anche lo stesso livello di di brevi periodi in cui superava il 50% rinnovabile. Ora l'Europa si è assestata, diciamo, stabilmente attorno al 50, con paesi tipo la Svezia e la Norvegia che hanno percentuali diciamo decisamente superiori,
sì,
e paesi tipo più l'Italia, che comunque l'Italia non è tra le peggiori d'Europa, le peggiori d'Europa in realtà sono l'est Europa, Polonia, sì, Polonia, Slovacchia, Ungheria, queste qua, quelle con meno rinnovabili, il che è interessante anche perché si tratta di paesi che non hanno che si basano per il consumo energetico essenzialmente sull'importazione.
Non hanno molto carbone?
La Polonia
ha molto carbone.
L'Ungheria no. Sì, e comunque anche qua il carbone della Polonia è un carbone di scarsa qualità. No, il problema di questa cosa è che sono paesi che si basavano molto pesantemente sulle importazioni, soprattutto di gas russo.
Certo.
E infatti, se ci fate caso, a parte la Polonia, per motivi, diciamo,
sì,
politico-storici, geopolitici, diciamo, suoi ben chiari, l'Ungheria, uno dei motivi, diciamo, lasciando perdere Orban, sì, la parte politica, il filo putinismo di Orban, l'Ungheria effettivamente era diciamo, contestava le scelte europee, perché l'Ungheria sostanzialmente energeticamente campava sul gas russo.
Sì. Certo, ci sono anche questi aspetti che si incrociano con le tematiche, diciamo, geopolitiche.
Eh sì, quindi diciamo l'Europa si attesta attorno al 50%, però quello su che noi stavamo notando è appunto il trend, che è diverso.
Sì.
Cioè l'Europa ha avuto un boost nei decenni scorsi.
E direi che ora siamo nella parabola discendente. Ora siamo nella fase in cui, avendo passato il momento di spinta sulle rinnovabili, che è ancora anche soltanto nel Next Generation EU, da queste parti più noto come PNRR, ancora, no, metteva l'accento comunque sulla produzione di grandi parchi eolici e solari. Sappiamo che l'utilizzo dei grandi parchi non è la scelta ambientalmente migliore, ma questa è un'altra storia. Diciamo, però comunque alla fine quegli aspetti c'erano. Ora mi sembra chiaramente che siamo entrati nell'epoca in cui vale quale tutto ciò che è grosso, perché dobbiamo prepararci alla guerra e quindi sì al nucleare, sì al ritorno al carbone e sti cavoli invece delle rinnovabili. Questa mi sembra che sia la fase che stiamo vivendo sia in Italia e sia anche più in generale in Europa. Quindi non lo sappiamo, perché ovviamente questa potrebbe anche essere una fluttuazione di breve periodo, però sembra quasi che da queste parti una fase si sia conclusa, quindi la fase qua del rilancio sulle rinnovabili, mentre invece in Cina questa fase è vero che è iniziata da meno tempo, perché la Cina ha puntato sulle rinnovabili, ha iniziato a puntarci più tardi e infatti ha una quota nettamente inferiore di rinnovabili rispetto all'Europa, ma lì questa fase invece per il momento non sembra essersi conclusa. Poi naturalmente vediamo bene le contraddizioni che dicevamo alle nostre longitudini, delle contraddizioni tra il fatto che fare le rinnovabili uno pensa al pannello solare sopra casa mia e poi nella realtà è che metto chilometri quadrati di pannelli solari in mezzo al mare. Questo non è che è vero da noi e non è vero in Cina, cioè è vero pure in Cina,
ovunque,
naturalmente,
certo. Perché sempre stiamo parlando dello stesso tipo di mentalità imprenditoriale, se vogliamo chiamarla così,
sì. Quindi non facciamoci illusioni che da noi arrivano le cose con le contraddizioni e altrove sono invece piane.
No, su questo ovviamente no. Tra l'altro noi abbiamo scelto la Cina mostrare questa cosa della Cina in senso diciamo proprio per smentire appunto, come diciamo, la vulgata, cioè la Cina è generalmente descritta e anche da noi è sempre descritta come un posto diciamo uno dei posti negativi del mondo, dove succedono cose che sarebbe meglio che non succedessero, dove non c'è libertà, non c'è. Però qua su questa cosa bisogna riconoscere che l'approccio è un approccio diciamo diverso. Tra l'altro potremmo tranquillamente cambiare paese restando sulla stessa lunghezza d'onda, sia come tipo di politica diverso, diciamo, non marxista, non sedicente marxista-leninista, ma sedicente monarchia assoluta quasi.
Il Vaticano.
No, teocrazia va pure bene in realtà, perché, sì. Perché per esempio in Arabia Saudita è di recentissima la notizia che hanno finito di realizzare stanno installando 750.000 pannelli solari per fare praticamente una serie di 5 centrali solari che praticamente permetteranno di disconnettere un'intera zona dalla rete di elettrica, diciamo, alimentata a fonti fossili, per alimentarla solo col solare in Arabia Saudita, spendendo ovviamente una montagna di soldi. Questo sappiamo, la Saudi Aramco, diciamo, è il fondo di investimento più importante del mondo, fatto con i soldi del petrolio, quindi niente di cose, però
in generale l'Arabia Saudita comprensibilmente ha un bilancio energetico che è tutto quanto di derivati del petrolio.
Sì, però dico il concetto anche qua, che stiamo un paese che avrebbe una motivazione sostanzialmente zero, perché oltre il petrolio c'ha il gas naturale che si accoppia al petrolio,
certo.
Loro potrebbero tranquillamente dire: ma che ce ne frega delle rinnovabili, a noi non costa niente il petrolio e il gas, quindi restiamo sulle fossili. Invece la politica, stiamo parlando della politica di Mohammed bin Salman, non la politica del Rinascimento, cioè qua dobbiamo dare ragione a Renzi che diceva il Rinascimento in Arabia Saudita, è comunque una politica che vede che ci sono le rinnovabili, hanno una certa quantità di sole nel deserto dell'Arabia, e allora hanno detto: ma perché non sfruttarlo? E quindi sono in questo progetto che è contemporaneamente il progetto più grosso progetto di installazione solare del mondo, è il più grosso progetto di stoccaggio di energia del mondo, perché ci saranno sistemi di batterie per 1200 megawattora per alimentare di notte quello che, cioè stoccare di giorno e mantenere l'alimentazione di notte.
Certo, perché con l'energia elettrica, diciamo, con l'energia solare, più grosso modo, va così.
Quindi diciamo, stiamo parlando di paesi assolutamente al di fuori che della nostra stima, che comunque si stanno muovendo verso degli obiettivi che sono pro ambiente. Poi uno potrà discutere quanto vuoi delle terre rare, di tutti questi discorsi qua, però comunque non c'è
il greenwashing,
dubbio,
anche indubbiamente nel caso dell'Arabia Saudita,
chiaramente greenwashing nel senso è un'opportunità. C'hanno i soldi, c'hanno l'ambiente giusto, c'hanno posti vuoti, perché non guadagnare pure su questo? In realtà questo qua non è greenwashing, è voglia di fare profitto su... Hanno scoperto che c'è un altro profitto.
Non sono sicuro che il profitto sia, che il profitto diretto sia l'argomento principale, ma questo non lo so, non ho abbastanza strumenti per dirlo, lo pongo solamente come possibilità. E invece nelle prossime puntate ci piacerebbe anche un pochino insieme a voi ragionare di tutto quanto quello che su questi temi invece non si muove da queste parti, al di là sì, perché era anche di alcuni interventi che sicuramente saprete.
Dico, ne potremmo parlare dopo una pausa musicale, visto che sono passati 34 minuti.
Ah, io pensavo che potremmo parlare anche tipo dopo una settimana, no?
No, l'accenno glielo facciamo ora.
Allora, noi ci prendiamo una pausa musicale e poi continuiamo a parlare di energia. Insomma, se da se sembra proprio, dicevamo, che l'investimento sulle rinnovabili da queste parti sia andato a finire, non lo so, magari vogliamo anche dire un po' di più perché, non soltanto andare a sensazioni.
Sì, diciamo che quello che prima di tutto c'è una questione puramente politica. Ora, i due paesi di cui vi abbiamo dato esempio sono paesi in cui chiaramente lo Stato è uno Stato, chiamiamolo, dirigista, sì. perché nel caso della Cina è dichiarato. Nel caso dell'Arabia Saudita non è dichiarato formalmente se è un'economia capitalista, però in pratica la principale certo. azienda non è altro che l'azienda che è il fondo sovrano sì. dello Stato, è quello che possiede praticamente tutto e quindi sostanzialmente è un capitalismo abbastanza mascherato, cioè è una forma di dirigismo statale abbastanza mascherato da capitalismo, perché prende alla fine gli attori di investimento sono attori statali. Pensiamo un poco a come era l'Italia della, diciamo, della Prima Repubblica, in cui sì, c'era una gestione del tutto capitalistica, ma molti player erano sostanzialmente aziende di Stato.
Sì.
Da noi quello che è successo in Europa è che dopo lo slancio iniziale si è andata, prima di tutto si è andata l'onda dell'opinione contraria, sposata subito dall'opposizione, diciamo, di destra e in minima parte anche da una certa opposizione di sinistra.
Sì.
Sostanzialmente era, per esempio, quando nell'ambito del Renew Europe c'era il blocco dei combustibili, la produzione di motori a combustione interna con combustibili fossili, sì, per il 2035, c'è stata un'incredibile levata di scudi.
Sì.
Su questa cosa, come se questo avrebbe distrutto l'industria dell'automobile e in generale dei trasporti in Europa. Ora, notiamo per confronto, dai dati che abbiamo visto, che in Cina la parte in cui è avvenuta in questi tempi la conversione all'elettrico è proprio quella dell'automobile.
Sì.
Cioè, sostanzialmente.
E anche del residenziale in generale, però sì, questa è un'altra questione. Però si nota il fatto che, se andate a guardare il bilancio energetico, come si chiama, il mix energetico del residenziale, per esempio in Italia, vedete che il residenziale è costituito in grossa parte da gas naturale. Ok, cioè perché sarebbe il gas con cui scaldate i termosifoni.
Non ci vuole molto a capire perché. La maggior parte delle case qua c'hanno la caldaia, c'hanno i fornelli a gas che vanno, sì, a metano, e le caldaie che vanno a metano.
Sì. Ma era GPL. Molto già più raramente c'è la casa GPL che va a diesel, che è una frazione comunque non trascurabile.
Sì,
mai,
ma nelle campagne ancora esistono.
Esistono, è comunque una percentuale, diciamo, la vedi sul grafico, di quelle che riesci comunque a intravedere, non, sì, come tipo altre che sono invisibili sostanzialmente nel grafico. E l'elettricità invece, se non sbaglio, è circa il 30%, spero di non sbagliarmi perché vado a memoria, l'avevo visto poco fa. In Cina questo è già invece parecchio diverso, cioè la componente elettrica è notevolmente più alta. Naturalmente poi la componente elettrica di cosa è fatta? Non è che la componente elettrica è tutta quanta fatta di solare, perché di nuovo ha una grossa quota anche di carbone addirittura.
Sì, quindi non stiamo dicendo che la Cina ha... diciamo, da questo punto di vista è green, diciamo, cioè no, sta utilizzando i rinnovabili per alimentare cose, però no, la Cina sta facendo quello che sostanzialmente è uno dei progetti dell'Europa che è stato ampiamente osteggiato, che è quello di convertire una specifica parte del consumo, che sarebbe il consumo, se vogliamo, domestico, personale, trasporto locale, trasporto personale, utenze domestiche, di convertirla sull'elettricità che potrebbe potenzialmente derivare da fonti rinnovabili, anche se in questo momento non deriva prevalentemente da fonti rinnovabili. Comunque questo spostamento sta avvenendo, cosa che invece non è successa qua. Cioè, quello che
tanto si nota che i cambiamenti, appunto, di questo tipo di infrastruttura a livello residenziale, infrastrutturale, sono cambiamenti per certi versi più lenti. Per carità, ovviamente anche costruire parchi eolici richiede tempo, ma convertire le singole case delle persone è una delle cose che le persone in grosso modo non fanno finché non sono obbligate a fare,
esatto,
no? Per cui se tu c'hai ormai riscaldamento, la caldaia a gas, tu ormai c'hai il gas, ce l'hai, e servirà proprio un cambio magari di tariffazione, di situazione molto grande per convincerti ad abbandonarlo. Quindi, diciamo, quello è il genere di cose che paradossalmente, no, poi ci vuole molta resistenza, e questo nell'ambito residenziale, diciamo, lo dico perché uno ce n'ha più esperienza, ma non è per niente diverso nell'ambito industriale, perché se tu hai costruito ormai una fabbrica tutta quanta fatta per avere il bruciatore a carbone, tu l'hai fatta così, cioè quella roba lì, hai fatto una roba che consuma magari centinaia di kilowatt, mm-hmm, alimentata con un combustibile, e tu non è che un giorno lo cambi perché quasi quasi hai pensato che in fondo l'ambiente è bello e allora cambia di idea e cambi come ha fatto un altiforno.
non funziona così.
Quindi, diciamo, questo tipo di cose sono un presupposto, ecco.
Sì, sì, però diciamo quello che si vede è, per esempio, che questa transizione, che quello che sta avvenendo in Cina è molto diverso da quello che sta avvenendo nell'Unione Europea, laddove c'è una grossa ostilità, se vogliamo, almeno da parte di alcuni gruppi, a questo tipo di di transizioni. Tra l'altro anche la questione della, che come citavi tu poco fa, dell'attentato all'industria dell'automobile europea da parte dell'Unione Europea, anche qua non è che l'Unione Europea ha proibito all'industria dell'auto europea di aggiornarsi.
Certo.
La questione è che l'industria europea vorrebbe togliere questi paletti perché è più conveniente non aggiornarsi.
Sì.
Però in Cina quello che è successo e quello che sta su, tra l'altro, quello che probabilmente era inaspettato da parte dei player del mondo dell'automobile mondiale, quello che sta succedendo in Cina è che grazie alle pressioni verso l'elettrico ci sono sviluppate tutta una serie di case automobilistiche che producono macchine elettriche. C'è la BYD, quella più famosa, più grossa, quella che sta esplodendo in questo momento.
Vuol dire esplodendo quando parli di auto elettriche?
Ah, sì, è pericolosissima.
Sì. Sì.
Comunque si sta ingrandendo molto velocemente.
Sì. Che, già
il,
meglio
il, la BYD è, non dico che è partita dal nulla perché già produceva auto, però praticamente è diventata un gigante grazie alle auto elettriche. Ora sta diventando un gigante a livello mondiale di auto elettriche. Ora questa cosa probabilmente chi protestava perché voleva togliere i paletti per non costruire le auto elettriche o non essere obbligato a costruire le auto elettriche, forse in un certo senso si sta mangiando le mani, perché questa, perché veramente hanno fatto sì che un mercato che alla fine è quello delle auto cinesi non era tanto potente o tanto, cioè faceva per lo più mercato interno, cioè,
sì.
Ecco, e ora sta esplodendo, si sta espandendo verso l'estero, perché comunque loro ora hanno messo su le tecnologie che sono quelle che appunto che erano considerati inarrivabili da parte di molti produttori europei.
Sì.
Quindi questo tipo di clima che si è creato di contrapposizione tra diciamo la salute economica dell'industria europea e la salute dell'ambiente è una cosa che ha sostanzialmente bloccato quello che poteva essere un'occasione di rinnovamento dell'industria.
Sì, questa cosa, tutto questo fermo restando il fatto che la transizione all'elettrico, come dire, io pure concordo nel fatto, no, che fosse in un qualche modo fumo negli occhi, cioè per me la vera transizione ecologica sarebbe stata quella di iniziare a fare delle macchine che durano di più a parità di consumi, perché sappiamo che i tre quarti del consumo sono in fase di produzione e quindi la società
di smaltimento
e quindi la soluzione è farle durare di più e più che no, quella di minimizzare gli impatti durante l'utilizzo, che invece poi alla fine grosso modo stiamo lì, ma comunque questo ci fa capire, no, qual è il clima, no, diciamo, di grossa rigidità.
Esatto. La seconda fase è che diciamo che questo clima che si è creato sposato soprattutto dai gruppi di destra ha fatto sì che alcuni governi, tra cui quello italiano, abbiano sposato apertamente l'idea che per risolvere il problema dell'approvvigionamento energetico non bisogna usare le rinnovabili e invece bisogna basarsi su tecnologie innovative e pulite come il nucleare. Ora, questa cosa ovviamente è chiaro che è, diciamo, se non fosse che quelli al governo ci sono veramente, uno potrebbe pensare che questa cosa è una boutade, cioè siccome tu mi devi essere per forza, come alcune cose che ha fatto Trump, siccome tu mi devi essere per forza contro l'ecologismo, allora a mare l'eolico e il solare, viva il nucleare. Ma in realtà non è così, perché quelli comunque al governo ci sono e quindi diciamo queste scelte, per quanto poco ragionate, diciamo, vedremo subito
nel caso perché, migliore.
Nel caso migliore. E comunque alla fine rischiano di essere almeno parzialmente attuate, cioè nel senso, pur se non verranno mai alla fine attuate, si innescherà tutta una macchina allo scopo di attuarle.
Sì.
E questa cosa sarà finanziata con fondi che verranno tolti a quelle cose che magari avrebbero potuto essere attuate e non saranno attuate.
Se siete perplessi mentre ci ascoltate, pensate al ponte sullo stretto. Cioè il fatto che non l'hanno mai fatto non vuol dire che non abbiamo comunque speso, no, collettivamente come società, no, o lo Stato, se potete vedere verso voi, miliardi in
quest'opera. Per intendersi, il ponte non c'è. Tuttavia, il taglio al fondo di trasporto pubblico locale che c'è stato l'anno scorso e forse pure due anni fa, giustificato col ponte sullo stretto, quello c'è stato tutto.
C'è stato già.
Perché i fondi sono stati presi.
I progetti sono fermati.
I progetti sono fermati. Altri progetti sono fermati per fare spazio a questo. Poi non è detto che questo vedrà la fine.
Sì.
Ma nel frattempo avrà consumato le risorse, avrà come effetto collaterale bloccato altri progetti che magari potevano avere un maggior senso, essere di miglior uso per la popolazione.
Che in fondo il malpensante che è me pensa che fosse il vero obiettivo. ma magari il complottista penso troppo male. Il complottista che è in me, sì.
Comunque, dicevo, su questa cosa, appunto, sul fatto che siano poco ragionate, questa cosa ne discuteremo in altre puntate, perché diciamo questa qua, come vi diciamo, è un'introduzione sull'energia, ma noi intendiamo, pur senza rispolverare il vecchio sistema delle serie che abbiamo fatto anni fa, comunque pensavo di fare una serie di puntate.
Una serie con l'S minuscola.
Con l'S maiuscola, quindi senza un titolo.
Sì.
Di puntate in cui parliamo di questi argomenti per cercare di capire, cioè di farci un'idea su cosa sta succedendo. Su questa cosa, dico, sul fatto del poco ragionato, io vi cito il fatto che il piano di sviluppo del nucleare in Italia, quello che vuole fare Picchetto Fratin, il ministro dell'ambiente, che Fratin è troppo ridicolo, sì. è basato sul nucleare di quarta generazione.
Sì.
Noi di quarta generazione, che le male lingue tipo Angelo Tartaglia, professore emerito di fisica, sostengono non esistere. Cosa ovviamente falsa, perché come sa bene Picchetto Fratin, per questo l'ha messo nel progetto, esistono degli impianti di test che funzionano più o meno e che dimostrano che in un futuro noi potremmo produrre queste cose, si stima a partire dal 2030. Quindi diciamo, visto che
sono
gli impianti di test,
sì,
quelli che funzionano,
sì,
dici quelli che assomigliano agli impianti finali,
sì, quelli diciamo che non ancora non sono un po' veri, però
non quelli di studio che sono dentro università che fanno pochissima, tu dici quelli che assomigliano a quelli che, vabbè, in due paesi amici, no, ce ne sono quattro al mondo,
sì,
che sono tipo quelli che dovrebbero essere quelli commerciali, sono in due paesi amici,
sì. Sono tipo negli Stati Uniti e in Francia.
No, leader della Francia, la Francia lo sanno tutti, non è stata mai amica, lo dicono tutti.
Vero.
Che gli Stati Uniti, ora c'è Trump, non sono amici, dobbiamo rivolgerci un po' più Oriente.
Vabbè, amici di Picchetto Fratin, diciamo.
Di Picchetto Fratin, invece sono due in Russia e due in Cina. Questi impianti che sembrano quelli più vicini all'essere degli impianti, diciamo, sono impianti di test che hanno che sono attivati, hanno raggiunto la criticità e sono in una produzione in uno stato di produzione di energia, ecco,
sì,
che sono, diciamo, oltre il livello di test, quello proprio accademico, ecco, sono un livello di impianto pilota, lo potremmo chiamare, ecco, così. Però qua siamo arrivati, non esiste un impianto commerciale, quindi il fatto che a proposito di cose non pensate, il fatto che l'Italia basi la sua prospettiva su qualcosa che probabilmente si potrà cominciare a pensare di fare dal 2030 e lo stanno pensando ora nel 2025 lo mettono come,
ma vedi come sei schiacciato solo su ciò che è e non su ciò che sarà, così non ti perdi tutta quanta questa parte di immaginazione che invece è fondamentale. Io la concluderei qui per questo momento, andiamo con uno stacco musicale e dopo parliamo invece di informatica.
Come behind now.
Le 21:55, noi dopo avervi parlato di energia andiamo invece a parlare di argomenti diciamo più consueti a questa trasmissione, che tipicamente la domenica sera dalle 21 alle 22:30 o anche più vi parla, per la verità, soprattutto di notizie legate al mondo digitale, e così è anche per stasera, in cui parleremo moltissimo di, cioè una quota significativa sarà per Google, Google che si trova al centro di varie, beh, ok, questa non è una grande novità, però si trova al centro di varie delle notizie che riguardano la giornata di oggi. Andiamo in un ordine leggermente confuso, e diciamo anzitutto che Google ha cancellato i suoi piani di rimuovere i cookie di terze parti da Chrome, molti
Perché erano woke?
Guarda, non lo escludo, ma temo che in realtà non fosse questo il motivo.
Perché per ora è di moda questa cosa.
Sì, esatto. Tra l'altro voglio dire che molti dei giornali parlano del rimuovere i cookie tutti interi. Io spero che i cookie di per sé come tecnologia non li tolgano, perché questo romperebbe un'enorme quantità di internet, viene a dire quasi tutto, ma invece solamente i cookie di terze parti. Il mio momento di pignoleria, scusate, ci voleva, poi ci avrò un'altra 5 minuti e così via. I cookie di terze parti, che come sapete sono l'oggetto di, diciamo, sono diventati un po' anche il simbolo, ma effettivamente sono una tecnologia abilitante, benché non l'unica, dei sistemi di tracciamento e di tracciamento commerciale che Google utilizza molto. Google aveva iniziato una serie di progetti che miravano a sostituirli, prima quello dei Flock e poi quello della Topic API. C'era anche una storia di chips, ma sinceramente mi sembrava così irrilevante che nemmeno merita una particolare menzione. Dicevamo invece, la questione che un po' sembrava avere delle potenzialità era quella dell'acquisa Topics API. È uno di quei meccanismi che era basato sull'idea che il tracciamento lo fa il browser, quindi non invia quei dati a nessuno ma li raccoglie su se stesso, e poi una volta che ti ha catalogato sostanzialmente può fare in modo di farti vedere le pubblicità giuste, perché sa quali sono quelle che vuoi vedere. Quindi il browser diventa un oggetto molto più centrale. Perché questo progetto a Google piaceva molto? Perché gli risolveva i dubbi di privacy, ma alla fine rimaneva comunque sempre in qualche modo al centro della faccenda, perché il browser più diffuso lo fa proprio Google, e quindi diciamo continua a guadagnarci moltissimo. E questo è proprio il motivo per cui invece questo non piaceva a chiunque altro gestisse la pubblicità e non volesse passare da Google, perché diceva: ma ora io dipendo dai browser, che in astratto sono un sistema indipendente, ma in pratica li producete in tre, e di questo tre il più grosso sei tu, che è lo stesso problema che avevo io prima. Quindi questo non piaceva molto, quindi chiaramente voleva essere anche un braccio di ferro che riguardava un braccio di ferro tra Google e altri editori, che paradossalmente quindi una Google in un colpo solo poteva diventare apparentemente più buona, quindi andare più avanti con questi suoi piani, ma mostrarsi più buona, ma mentre faceva una mossa in realtà gli faceva guadagnare mercato. E che cos'è che però ci dicono le notizie ancora più recenti? Ci dicono che nel frattempo Google ha perso una delle cause che aveva all'antitrust. Non stiamo parlando di quella di cui vi abbiamo già parlato, che Google ha già perso all'antitrust, in cui si dichiara Google monopolista per quanto riguarda il mondo dei motori di ricerca, ma stiamo invece parlando del settore della cosiddetta ad tech, quindi delle tecnologie legate alle pubblicità, quindi proprio di questo argomento di adesso. Diciamo l'oggetto del contendere è abbastanza specifico, cioè riguarda una serie di software che determinano il modo in cui le persone che fanno inserzioni possono gestire le pubblicazioni che fanno, che è un ruolo che di nuovo viene svolto da Google, anche se in astratto potrebbe essere svolto anche da altre società che però Google ha comprato, e invece le ha sostituite con la sua interfaccia faccio. Mi sembra di capire che questa sia la faccenda. Devo dire la verità, è una cosa di cui non sono un esperto, non volevo diventare un esperto, perché davvero ci sono nicchie delle nicchie e io non di tutte le nicchie, punto.
Cioè, c'è un limite alla pignoleria che uno può avere.
C'è un limite alla pignoleria e lo scopriremo insieme a voi. Però diciamo che molti dicono che Google su questo si prendeva una fortissima commissione, se ne prendeva una commissione del 30-50%, che notiamo era una commissione che prendeva sostanzialmente su un incarico che comunque poi andava a Google. Cioè Google in questa faccenda ricopre più di un ruolo e con ogni ruolo si prende una commissione, no? Con un cappello diverso. In questo ruolo molto specifico è stato considerato monopolista e quindi si dovrà poi passare alla fase dei rimedi. È stata una sentenza, benché, come dire, davvero difficile da rendere pop, cioè quell'altra era più chiara, no? Google Search, chiunque l'ha utilizzato ed è chiaro cosa sta facendo. Qui invece c'è una serie di aspetti che la rendono un po' aliena. Certo, si può dire Google ha perso e questo grosso modo suscita già delle simpatie, però diciamo che una delle cose particolari è il fatto che è stato un processo piuttosto rapido. Cioè, mentre altri processi sono durati molti anni, questo processo si è aperto e chiuso, se non sbaglio, in meno di 2 anni, e questo quindi sostanzialmente conferma nelle letture di molti analisti l'idea che l'antitrust sia ancora in una fase di profondo attivismo. Cioè la somma l'hanno concluso in fretta condannando, fa pensare che se c'era chi pensava che l'antitrust, che era stato molto ripompato da Biden, ora con Trump, fosse in calo, questo non sembra essere il caso. Dopodiché poi vedremo, perché naturalmente non è che, insomma, come dire, per carità, la separazione dei poteri, però non è che ci crediamo fino in fondo che l'esecutivo non metterà bocca in nessuna fase sui rimedi. Tra l'altro abbiamo una notizia sull'Europa proprio da questo. Che cos'altro mi sembra il caso di raccontare? Beh, è proprio, dicevo, Google ha appena perso questa causa, l'ha persa 10 giorni fa, che riguarda da questo settore un po' oscuro all'interno del mondo della pubblicità, ma ne aveva già persa una, forse questa la ricorderete meglio, proprio per quanto riguardava il motore di ricerca di Google, cioè quello che più comunemente tutti chiamano Google. Lì avevano perso, e tra le proposte paventate, ovvero tra quelle, più che paventate, tra quelle che il pubblico ministero, diciamo, aveva proposto come soluzione di rimedio, che Google naturalmente respinge, che vedremo se poi passeranno, c'era l'idea che Google dovesse vendere Google Chrome, cioè dovesse disfarsene. Penso che magari a volte, diciamo, una delle ipotesi potrebbe anche essere che quel prodotto diventa qualche cosa di indipendente. Google sostiene che sia impossibile renderla indipendente perché dice non fa profitti da sé, anche se questo è disputato. Ora OpenAI se ne esce dicendo che loro comunque a comprare Google Chrome ci starebbero. Ora la dichiarazione che ha fatto com'è che si chiama Turley, che è uno dei nomi apicali dentro OpenAI, in effetti mi ha fatto sorridere, perché quando gli sono chiesto se OpenAI era interessata a Google Chrome, ha detto senza dubbi, beh certo che lo vorremmo, così come lo vorrebbero molti altri soggetti. In effetti non fa una grinza, cioè non è che c'è qualcuno che non lo vuole.
Sì, esatto.
Al massimo la questione è a quanto, esatto, quanto costa,
perché diciamo se lo vanno gratis pure io sarei interessato.
ora per carità, nel senso, è chiaro, no? Si intende, saresti disposto a fare un enorme investimento? Sono disposto a fare un enorme investimento, sì. Si è parlato del fatto che OpenAI potesse fare questa operazione insieme con Microsoft, con cui OpenAI ha sempre avuto forti legami, poi pareva un po' di meno che fossero un pochino più in via di separarsi, ma a quanto pare non troppo. Naturalmente anche Microsoft è molto interessata. La Microsoft, ricordiamo, che ha un browser che però sostanzialmente segue Google Chrome, e quindi in questo modo, in qualche modo, questa mossa gli darebbe più autonomia. Dall'altra, Microsoft ha un motore di ricerca su cui comunque punta, ma che diciamo necessita ancora di molte spintarelle, e avere Google Chrome sarebbe non una spintarella, una spintona, perché, esatto, a quel punto te lo puoi mettere come motore predefinito senza timore di risultare monopolista, perché quando c'hai meno del 5% di utenza, ma come fai a essere considerato monopolista?
Non sei monopolista.
Non,
certo,
sei monopolista. Quindi almeno per un bel po' si possono mettere come motore di ricerca predefinito, e possono fare molta raccolta dati, perché questo è l'altro l'altra questione di Google Chrome,
quello che vogliono, diciamo,
è quello che vuole anche OpenAI. Certo. Perché? Perché con Google Chrome, in astratto, tu quando produci un browser, questo non ti dà i dati degli utenti, ma poi in realtà invece questo ti dà come i dati degli utenti, dati degli utenti che tu sicuramente giuri e spergiuri di non usare mai, ma che poi guarda caso hai e su cui ti basi per i tuoi profitti. Questa è una delle analisi che si possono fare sull'interesse di OpenAI verso Google Chrome, ma ce n'è anche un'altra che io qui azzardo, che non ho letto in giro, ma che io comunque mi sento di dire, che in questo momento OpenAI trova soldi con estrema facilità, quindi OpenAI non ha un problema di capitalizzazione, ha invece, a me sembra, un problema di prodotto, cioè il ChatGPT per il momento campa di hype,
cioè è il suo prodotto praticamente unico, è ChatGPT e i suoi, diciamo, derivati, sì, diciamo, sì, annessi e connessi, che però non è che appunto campa di hype, non è che loro sono attivi, non c'è un engagement attivo nel migliorare OpenAI derivante da un incremento dei profitti. I profitti sono totalmente indipendenti da se loro ci lavorano oppure no, quindi
sostanzialmente sì, cioè i profitti o almeno l'acquisizione di capitale, sì, cioè l'acquisizione di capitale è molto più facile per loro che avere un business plan ragionevole, anche perché loro hanno avuto una grossa spinta per essere arrivati un po' per primi, diciamo, perché non c'era niente prima di ChatGPT, però comunque sì, insomma, hanno una rendita di posizione, si può dire, però che non durerà per sempre, perché su questo settore hanno della grossa concorrenza e quindi tra un po' potrebbero avere più problemi. Ora si capisce che quando voi avete in mano la possibilità di avere un sacco di soldi e invece la vostra regia industriale non funziona, quello che fate è che diversificate. Naturalmente potreste diversificare su qualsiasi cosa, potreste investire tutto quanto in fabbriche di piastrelle o in immobili di lusso, ma naturalmente ha più senso se investire su cose del vostro settore, come appunto un browser che ha anche gli effetti collaterali di poter incorporare alcune delle loro tecnologie e quindi potergli permettere di sperimentarle, cosa che loro hanno già all'uso, dicendo: ah, se lo prendessimo allora potremmo fare un browser con l'intelligenza artificiale dentro, chissà che cacchio ci fai, ma va bene. Oppure no, se lo prendessimo, se avessimo quel browser potremmo raccogliere più dati degli utenti, dati che per loro sono assolutamente importanti. Quindi naturalmente Google non glielo vende se non per timore che l'antitrust glielo obblighi a vendere o a seguito di una decisione simile all'antitrust. Decisione dell'antitrust, dicevo che ce ne sono due separate che però in qualche modo potrebbero anche spalleggiarsi a vicenda. È improbabile che non si parlino i giudici tra di loro. E quindi, insomma, una situazione che potrebbe darci ancora delle sorprese di cui parlare in futuro. Ci vanno invece con il guanto di velluto in Europa. Come vi dicevo, anche qui si parla non di antitrust, ma del violazione del regolamento sui mercati digitali in Europa, in cui sono state multate per due faccende separate la Apple e Meta, con delle multe che vengono reputate molto basse, che ammontano a 500 milioni di euro e 200 milioni di euro. Infatti sostanzialmente che vengono accusati di aver fatto è di aver impedito che i consumatori venissero reindirizzati a servizi esterni. Questo è una delle clausole dell'antitrust, dicevamo, una multa piuttosto bassa rispetto a quello che ci si poteva aspettare, e questo molti la vedono come una concessione e quindi direi anche una vittoria della strategia di Trump, che, come dire, a me non sembrava convincente, ma invece forse mi devo ricredere che questa strategia di comportarsi in maniera del tutto inverosimile possa essere efficace. Perché, per quanto l'Unione Europea da una parte dica che assolutamente l'illazione che Trump fa, cioè Trump dice le multe che regolarmente voi fate alle aziende americane sono sostanzialmente dei dazi nascosti, quindi io le considero tra i dazi, ok?
Io vorrei sapere chi è che ha regalato a Trump il manualetto del giovane nazista.
Il dizionario alla lettera D, secondo me.
La lettera D, perché dico ora io capisco, cioè per lui probabilmente l'avessero assegnato i corsi universitari di economia a lui, gli sarebbero ridotti tipo in un corso di 2 settimane, che non è che c'è, nel senso, una storia di cose, sfumature, denominazioni per tutti diciamo i fenomeni, tasse, movimenti,
la differenza tra tasse e imposte, già per me era
tasse, imposte, le accise, le cose, tutte le e qua ora prese qualunque cosa è un dazio, una multa è un dazio, no, una multa non è un dazio.
Sì, ma l'Unione Europea veramente risponde dicendo: ma no, assolutamente le multe non sono dazi, no? Questo lo capisce chiunque. Però poi concretamente alla protesta per cui stati nascosti reagisce facendo delle multe più basse. E quindi sostanzialmente sta dicendo: sì, in effetti sono dazi, quasi quasi te li abbasso. Perché insomma è difficile non fare una lettura politica di quello che sta succedendo in questo momento. Quindi direi questo per quanto riguarda enti regolatori e faccende simili.
Proseguiamo con altre due notiziole minimali, diciamo così. Una è tanto per aggiornarci sul noi abbiamo sempre parlato di Privacy Shield. Negli ultimi mesi è stato un argomento dominante, un argomento presente in molte puntate, ce la mettiamo pure in questa, ma non parliamo di quello italiano, ma della versione spagnola, quella fatta dalla Liga, che sarebbe l'equivalente della Lega Serie A in Spagna. Sostanzialmente quello che è successo, mini aggiornamento, è questo: hanno fatto un sistema simile a quello italiano, hanno bloccato degli indirizzi IP. Con questi indirizzi IP ovviamente hanno bloccato tutta una serie di altri servizi che si appoggiavano agli stessi indirizzi IP e sostanzialmente hanno questa cosa ha generato in Spagna una ondata di malcontento da parte di aziende e cose del genere, che ora in un esposto che è stato fatto, il provider assieme a alcune delle aziende che sono state coinvolte ha accusato il sistema di essere una censura di internet non controllabile, cioè senza garanzie, senza diritti. E quindi questa cosa probabilmente si dovrebbe espandere a livello del sistema giudiziario spagnolo. La notizia finisce qua, nel senso non c'è molto, è successa questa cosa. È interessante perché nei differenti paesi, come abbiamo detto l'ultima volta che abbiamo parlato di cose riguardanti il Privacy Shield, stanno venendo fuori differenti pronunciamenti, alcuni a favore, alcuni contro questo sistema. E siccome però l'Unione Europea deve funzionare nella stessa maniera in tutta Europa, il fatto che si stiano diffondendo questi esposti, queste cose, potrebbe, causare delle evoluzioni nel campo, perché a un certo punto non può essere che a seconda di come ciascun tribunale decide in Spagna, in Francia, in Italia si facciano cose diverse, e di conseguenza quello che rimane potrebbe diventare argomento di discussione a livello europeo. Per ora c'è un po' di caos su questa cosa, perché comunque questi sistemi, come già avevamo detto dall'inizio, la prima volta che abbiamo parlato, sono esposti a questo problema. Altre due notiziole, più curiosità che notiziole, è l'interessante il comportamento dell'Unione Europea nei confronti del rischio di spionaggio da parte nei confronti dei funzionari europei da parte di paesi amici. Ovvero sono successe due cose: una è per un paese amico, chiamiamolo amico, sarebbero gli Stati Uniti. Siccome ora negli Stati Uniti, come sapete già da tempo, negli Stati Uniti tu non puoi nascondere, se porti uno smartphone, un computer, tu devi dare le password. Se ti viene chiesto al controllo di confine, tu non puoi astenerti dal dare le password. Quindi se loro ti chiedono di accedere ai tuoi account social sul tuo smartphone, è bloccato dalla password, tu glielo devi dare. Se loro non riescono a accedere perché c'è una password, gli devi dare la password, perché loro devono accedere per controllare. Ultimamente sono successe dei casi di persone che sono state, a questo vietato l'ingresso negli Stati Uniti perché avevano fatto dei post anti Trump, perché cioè, sono successe cose anche abbastanza particolari. Ora l'Unione Europea ha deciso, la Commissione Europea ha deciso di fornire dei telefoni diciamo usa e getta e dei laptop semplificati con diciamo sistema operativo e funzioni ridotte ai membri dello staff della Commissione stessa che vanno negli Stati Uniti, in maniera tale da diciamo salvaguardarli da questa cosa. Che è carino perché sarebbe un nostro paese amico, diciamo, come viene chiamato, paese alleato, e quindi sostanzialmente stanno prendendo provvedimenti. L'altro un poco più ridicolo secondo me riguarda un paese anche qua un po' più di alleato dell'Unione Europea, perché sarebbe l'Ungheria. L'Ungheria è un paese membro dell'Unione Europea, quindi sostanzialmente fa parte dell'Unione Europea. Ora, quello che è successo è che siccome per ora l'Ungheria diciamo è sotto osservazione diciamo, degli ispettori dell'Unione Europea per la storia dei diritti civili in Ungheria, sostanzialmente che sono stati diciamo che è stata fatta sono stati criticati, l'Ungheria è stata criticata per una riduzione dei diritti civili e quindi è sottoposta a controllo da parte degli ispettori europei su quest'ambito. Praticamente ad alcuni parlamentari europei sono state offerte delle tasche, dei contenitori dove mettere i cellulari durante la visita in Ungheria, in maniera tale che da proteggerli da spionaggio e eventuali infiltrazioni da parte delle autorità ungheresi. Ora, che è questa cosa, secondo me, è una cosa veramente carina, veramente fa capire molto come funziona questa cosa. È l'Unione Europea, tecnicamente quella è una parte dell'Unione. Come fai a... C'è un difetto di ragionamento qua. Se tu mi dici che i parlamentari europei sono a rischio di essere spiati mentre vanno in Ungheria dal governo ungherese, allora forse c'è un problema veramente col governo ungherese. Forse il problema non è il...
Forse sì, infatti, mi sa.
Sì, forse il problema non è che hanno proibito a un gruppo di scioperare o hanno fatto chiudere una testata. Forse il problema è un po' più grosso se tu devi proteggere i tuoi stessi parlamentari. Comunque, diciamo, questo è quello che è successo. Appunto, erano brevissime segnalazioni. Queste cose funzionano tipo gabbie di Faraday, praticamente, cioè impediscono, isolano il cellulare all'interno e impediscono accessi dall'esterno.
C'è una bustina di metallo, poi.
Sì, è una bustina con dei fili metallica. Metallici che diciamo che impedisce questa cosa, però diciamo. Interessante il fatto che le abbiano fornite, ecco, è una di quelle cose che magari fanno, tra virgolette anche ragionando, ci sia, è vero, davvero di queste cose perché là sono in pericolo, però non pensano alle implicazioni. E questa, diciamo, è l'altra notiziola data.
E quindi io direi che con questo, quando sono le 22:18, noi possiamo concludere.
Mezz'orario.
Con grande tempismo questa trasmissione, una trasmissione che del resto si abituerà a stare maggiormente nei suoi tempi, anche perché dopo di noi ci sarà un cambio di programma, non per questa settimana, ma in parte anche per questa settimana, perché riprenderà la 24 ore di staffetta radiofonica che stiamo seguendo e che vi fa compagnia da oggi, tutta quanta dedicata alla lotta del popolo palestinese, ma ci sarà una anche più in generale, perché da domenica prossima, dopo di noi, farà seguito Notturno Elettronico, una trasmissione, come dice il nome, notturna ed elettronica, che avremo quindi il piacere di ascoltare la domenica notte, e diciamo quindi anche questo ci spronerà ad essere più puntuali. Camera anecoica, rimane ancora in programmazione sul palinsesto di Onda Rossa, non se n'è andata ma si è spostata al lunedì alle ore 13:30, se non vado errato. Quindi quando sono le 22:20 noi andiamo a concludere questa puntata di Nella Presa e vi diamo appuntamento a domenica prossima, domenica 4 maggio. Trovate sicuramente anche questa puntata che state ascoltando in questo momento, così come tutte le altre ascoltabili dal sito ondarossa.info insieme a tanti altri contenuti. Voi rimanete sintonizzate sugli 87.9 NFM di Radio Onda Rossa. Vi ricordo che dopo la conduzione notturna nelle mani della compagna automatica si ripartirà dalle ore 8 con la rassegna stampa e poi da lì alle 11 con lo spazio comunicazioni e via via con il resto della programmazione del lunedì. Un grande abbraccio a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci finora e un ancora più grande a chi l'ha fatto privato o privato della propria libertà personale. Ciao ciao.
Ciao, ciao.
dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélod. La porte est claquée, Joël est barré.